Quindi così vogliamo continuare la nostra lettura, Deuteronomio 29. Oggi ci sarà nostra sorella Lucia che leggerà per noi.
Il patto rinnovato. Mosè convocò dunque tutto Israele e disse loro: voi avete visto tutto quello che il Signore ha fatto sotto i vostri occhi nel paese dell'Egitto, al Faraone, a tutti i servitori e a tutto il suo paese. I tuoi occhi hanno visto le grandi calamità con le quali furono provati, quei miracoli, quei grandi prodigi. Ma fino a questo giorno il Signore non vi ha dato un cuore per comprendere, né occhi per vedere, né occhi per udire, né orecchi per udire. Io vi ho condotto 40 anni nel deserto. Le vostre vesti non vi si sono logorate addosso, né i vostri calzari vi si sono logorate i piedi. Non avete mangiato pane, non avete bevuto né vino né altre bevande alcoliche. Tutto questo affinché conosceste che io sono il Signore, il vostro Dio. Quando siete arrivati in questo luogo, e Sicon re di Kesbon e Og re di Basan sono usciti contro di noi per combattere, noi li abbiamo sconfitti. Abbiamo preso il loro paese e lo abbiamo dato come proprietà ai Rubeniti, ai Gaditi e alla mezza tribù di Manasse. Osservate dunque le parole di questo patto e mettetele in pratica, affinché prosperiate in tutto ciò che farete. Oggi voi comparite tutti davanti al Signore vostro Dio, i vostri capi, le vostre tribù, i vostri anziani, i vostri ufficiali, tutti gli uomini di Israele, i vostri bambini, le vostre mogli, lo straniero che è nel tuo campamento, da colui che ti spacca le legna a colui che attinge l'acqua per te. Voi comparite per entrare nel patto del Signore tuo Dio, patto stabilito con giuramento e che il Signore tuo Dio fa oggi con te, per costruirti oggi come suo popolo e per essere tuo Dio, come ti disse e come giurò ai suoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. E non con voi soltanto io faccio questo patto e questo giuramento, ma anche con chiunque è qui oggi con noi davanti al Signore nostro Dio e con quelli che non sono oggi qui con noi. Conseguenza della disobbedienza. Poiché voi sapete come abbiamo abitato nel paese d'Egitto e come siamo passati in mezzo alle nazioni che avete attraversate, avete visto le loro abominazioni e gli idoli di legno, di pietra, d'argento e d'oro, che sono fra quelle. Non vi sia tra di voi uomo o donna o famiglia o tribù che volga oggi il cuore lontano dal Signore nostro Dio per andare a servire gli dèi di quelle nazioni. Non vi sia tra di voi nessuna radice che produca veleno e assenzio. Nessuno, dopo aver udito le parole di questo giuramento, si illuda nel suo cuore dicendo: avrò pace anche se camminerò secondo la caparbietà del mio cuore. In questo modo chi ha bevuto largamente porta a perdizione anche chi ha sete. Il Signore non li perdonerà, ma in tal caso l'ira del Signore e la sua gelosia si infiammeranno contro quell'uomo. Tutte le maledizioni scritte in questo libro gli verranno addosso e il Signore cancellerà il suo nome sotto il cielo. Il Signore lo separerà, per sua sventura, da tutte le tribù di Israele, secondo tutte le maledizioni del patto scritto in questo libro della legge. La generazione futura, i vostri figli che verranno dopo di voi, e lo straniero che verrà da un paese lontano, anzi, tutte le nazioni, quando vedranno le piaghe di questo paese e le malattie con le quali il Signore lo avrà afflitto. Quando vedranno che tutto il suo suolo sarà zolfo, sale, arsura e non vi sarà più sementa, né prodotto né erba di sorta che vi cresca, come dopo la rovina di Sodoma, di Gomorra, di Adma e di Seboim, che il Signore distrusse nella sua ira e nel suo furore, diranno: perché il Signore ha trattato così questo paese? Perché l'ardore di questa grande ira? E si risponderà: perché hanno abbandonato il patto del Signore, Dio dei loro padri, il patto che egli stabilì con loro quando li fece uscire dal paese d'Egitto. Perché sono andati a servire altri dei e si sono prostrati davanti a loro, dei che essi non avevano conosciuti e che il Signore non aveva segnati loro. Per questo si è accesa l'ira del Signore contro questo paese ed egli ha fatto venire su di esso tutte le maledizioni scritte in questo libro. Il Signore li ha divelti dal loro suolo con ira, con furore, con grande indignazione, li ha gettati in un altro paese, come oggi si vede. Le cose occulte appartengono al Signore nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge.
Amen. Allora, come abbiamo visto, questo capitolo è un po' molto interessante. E leggendo, a me personalmente veniva in mente la saga del film Ritorno al futuro. Vi ricordate di questi film? Che sono dal 1990 più o meno. Allora, i tre film rappresentano un complesso e animato percorso di andata e ritorno. Quindi dal 1985 si ritorna al 1955, poi dal 2015 si ritorna al 1885. Il film, con continui salti temporali che suggeriscono che alla fine una consapevolezza amara che il futuro, il presente e del passato sono uniti in un'unica dimensione, in grado di trasformarsi in un incubo se vengono violate le sue regole. Così anche in questo capitolo che abbiamo letto possiamo vedere in certa maniera che Mosè conduce al popolo in questo viaggio tra il passato, il presente e il futuro. Mosè appunto inizia con il rievocare il passato, con una serie di prodigi compiuti dal Signore a favore del suo popolo. Dopo vediamo che subito parla al popolo presente. Così Mosè si rivolge a chi è presente con il oggi, per ricordare che tutti sono contraenti del patto di Dio. Ma alla fine del capitolo Mosè evidenzia il disastroso futuro che quella generazione disubbidiente subirà in caso di allontanamento del Signore e di tutte le maledizioni che cadranno su coloro che non ascolteranno la sua legge. Anche questa mattina possiamo vedere tre aspetti. Quindi c'è il titolo di questa predicazione: il popolo di Dio ricorda, rinasce, riesamina. Le tre R possiamo ricordarci: ricorda, rinasce, riesamina. Quindi il primo punto: il popolo di Dio ricorda la fedeltà di Dio. Questo dei versetti dall'1 all'8. Come è stato già detto, non so se vi ricordate, nell'ultimo versetto del capitolo 28 che abbiamo letto la settimana scorsa, inizia l'ultimo discorso di Mosè. Lui dice: queste sono le parole. E così vediamo che Deuteronomio significa ripetizione della legge. Non è la seconda legge, che è la traduzione del greco, ma è il libro che ricorda la legge di Dio alle generazioni successive, il rinnovamento e il rafforzamento della legge data sul monte Sinai. Allora, il tema della fedeltà di Dio è un tema che abbiamo già affrontato in questo ciclo di predicazione del Deuteronomio, ma il testo di oggi ci porta a considerare nuovamente quello che Dio ha fatto per il suo popolo e quello che continua a fare. Possiamo dire che la parola di Dio è ricca di storie, come abbiamo sentito anche da parte della sorella Lucia, racconti, testimonianze che ricordano che Dio è fedele e che il suo popolo deve ricordare e raccontare alle generazioni future. Quindi, in questi primi versetti, i primi 8 versetti, troviamo in sintesi il racconto delle grandi cose che Dio ha compiuto per loro, cioè la liberazione dall'Egitto, gli straordinari segni e prodigi con i quali il faraone fu punito e costretto a liberarli, e con i quali Israele fu messo alla prova per vedere se avrebbe confidato nell'aiuto divino per essere liberato. Allora, Mosè con pazienza racconta le passate esperienze e benedizioni, quando dice: voi avete visto tutto quello che il Signore ha fatto. Così da spronare la fede e l'esperanza alla nuova generazione, esortando a non dimenticare in nessun modo la legge di Dio, ma di osservarla e metterla in pratica, dedicandosi ad un servizio attivo e consacrato al Signore. Poi Mosè ribadì più volte al popolo di Dio, che avrebbe dovuto rammentarsi di Dio e di quello che Egli aveva fatto per loro. Nei versetti 4 e 5, Mosè fa memoria di quello che è successo nei 40 anni dell'uscita dall'Egitto, affinché imparassero a preservare il loro rapporto di fedeltà con Lui. Come abbiamo visto anche in Deuteronomio 16,3, affinché per tutta la vita, non solo quel momento, ma per tutta la vita, ti ricordi del giorno che usciste dal paese d'Egitto. Poi nei versetti 6 e 7, Mosè ricorda che la forza viene dal Signore. Quindi la forza non è dal popolo, non è delle persone, ma la forza viene dal Signore. La forza per sconfiggere appunto i nemici, sicuramente soltanto del Signore. Non c'è niente in loro, come è detto anche in Deuteronomio 8,18. Ricordati del Signore tuo Dio, poiché Egli ti dà la forza per procurarti ricchezze, per confermare, come fa oggi, il patto che giurò ai tuoi padri. Allora, molto importante anche per ciascuno di noi il ricordo. Dobbiamo ricordare quello che il Signore ha fatto nelle nostre vite quando eravamo ancora nelle tenebre. Lui ci ha riscattato, Lui ci ha liberato, senza che noi avessimo fatto qualcosa di meritevole. Quindi ricordare è molto importante. Certamente a volte ci sono ricordi che non vorremmo neanche parlarne, ma ci sono ricordi che potrebbero servirci per non cadere nello stesso errore di prima. Per esempio, nella età della fanciullezza, quante volte i nostri genitori ci ricordavano di non fare certe cose, che poi alla fine lo facevamo lo stesso, e le conseguenze erano disastrose. Mi ricordo anch'io dei miei figli, anche io stesso mi ricordo quante volte facevo le cose che io volevo e poi mi trovavo con le mani sbucciate, le ginocchia, appunto le mani bruciate, ginocchia sbucciate, vestiti bagnati, capelli tagliati. Poi anche mi ricordo di Karen, col rasoio tagliata anche la faccia. Appunto, dopo che uno le ricorda sempre non fare, li facevano le stesse. E infine, dopo che lo sbaglio è stato fatto, forse ci pentivamo. Ma da adulti non è cambiato molto. Quante volte le nostre mogli, o anche i nostri, in questo caso, al caso contrario, i nostri mariti, ci ricordano di alcune cose di non fare, o di fare anche quello, che poi alla fine, almeno parlo per me, facciamo di testa nostra. Poi le conseguenze sono evidenti e ci sentiamo dire: te l'avevo detto, non mi ascolti mai. Quindi ricordarsi è molto importante. Penso che il ricordo più importante che possiamo fare, che vorrei chiedere a qualcuno di leggere, è proprio di Gesù Cristo. Seconda Timoteo 2,8. Sì, possiamo leggere dal secondo Timoteo 2, dal versetto 8 al 13. Qualcuno che con la voce forte possa leggere per noi. Seconda Timoteo 2, dall'8 al 13.
Ricordo di Gesù Cristo risorto dai morti dalla stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo. Se ubbidiamo, se abbiamo costanza con Lui, anche regneremo. Se lo rinnegherò, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso.
Quindi ricordiamoci del Signore Gesù, che è Lui che ha dato la vita per noi, è Lui che ci porta alla casa del Padre. Quindi, avendo considerato questo punto, il popolo di Dio ricorda la fedeltà di Dio, ed essendo consapevoli che la fedeltà del Signore rimane nonostante la nostra infedeltà, possiamo vedere il secondo punto, il popolo di Dio rinato per volontà di Dio. Questo nei versetti dal 9 al 13. Il popolo di Dio rinato per volontà di Dio. Per introdurci a questo secondo punto, leggiamo anche il versetto 3, che dice così. Ma fino a questo giorno il Signore non vi ha dato un cuore per comprendere, né occhi per vedere, né orecchie per udire. Queste parole esprimono una verità profonda, cioè che i cuori comprendono, gli occhi vedono e gli orecchi ascoltano soltanto per un dono di Dio. Soltanto per la volontà di Dio ci può essere questo intervento. Il Dio uno e trino può rigenerare il loro cuore in modo che possano conoscere la potenza della parola di Dio. Quindi la rigenerazione illumina la mente accecata per far discernere le realtà spirituali, come dice l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 2, 4, 6. Perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifugge nel volto di Gesù Cristo. Quindi il tema della nuova nascita è molto rilevante nei nostri discorsi evangelici. Ho sentito che anche ieri il pastore Pippo Rizza parlava proprio di dell'istoria di Nicodemo. Quest'anno anche nel corso di teologia a IFE e nell'ambito di teologia sistematica con il professore Pietro Bolognese stiamo studiando la dottrina della salvezza. Lui li chiama, è un altro parolone troppo difficile, elementi di soteriologia. E qui il tema della rigenerazione è ampiamente spiegato. Infatti quando si parla della nuova nascita si pensa soltanto al Nuovo Testamento, alla nuova creatura in Cristo o alla necessità di nascere di nuovo. Come abbiamo detto prima, si pensa subito soltanto a Nicodemo, quando il Signore le dice bisogna nascere di nuovo. Ma è interessante ricordare come in una delle lezioni Pietro enfatizza che il tema della nuova nascita è presente nell'Antico Testamento, quando si parla della nuova creazione e quando si parla anche della circoncisione del cuore. Noi abbiamo sentito questa mattina la circoncisione. Poverino Andrea, è stato un po' imbarazzante perché questo tema, questo intervento appunto è fatto dall'uomo per identificarsi al popolo. Allora, e questa trasformazione interiore che identifica appunto il popolo di Dio in maniera rigorosa e permette di vivere nell'alleanza. Anche i profeti parlano appunto, tutti i profeti parlano di questa nuova creazione, di questa circoncisione del cuore. Nel dizionario di teologia evangelica dice che nelle profezie la rigenerazione è presentata come un'opera di Dio che rinnova, circoncide e addolcisce il cuore degli israeliti iscrivendo le sue leggi su di essi, portando con ciò i loro proprietari a conoscere, amare e ubbidirli come mai prima. È un'opera sovrana di purificazione della corruzione del peccato effettuata nell'energia personale del respiro creativo di Dio. Quindi leggo solo un testo in Ezechia 36, 27 che parla molto chiaro di questo elemento, quando dice: Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Quindi, l'esortazione frequente di Mosè ad ascoltare la parola di Dio, e non solo di Mosè, ma di tutta la Scrittura, è sicuramente questa, affinché ci sia un vero cambiamento, una vera conversione, una vera alleanza con il Dio del patto e con il suo popolo, appunto. Ovviamente questo cambiamento, come abbiamo detto, questo intervento è un'opera di Dio uno e trino, attraverso la potenza della parola di Dio. Quindi, tornando al nostro testo, vediamo i versetti 9, 11, 12 e 14, la parola oggi. Perché la parola di Dio parla in ogni epoca, in ogni tempo, sia nel passato, nel presente, e parlerà anche alle future generazioni. E soprattutto vediamo che parla ad ogni uomo, quando dice i vostri capi, le vostre tribù, i vostri anziani, i vostri ufficiali, tutti gli uomini di Israele, i vostri bambini, le vostre mogli, lo straniero che è nel tuo accampamento, da colui che ti spacca la legna a colui che attinge l'acqua. Queste parole, appunto, stanno a dimostrare che non importa chi sta davanti o chi sta indietro, tutti quanti dobbiamo essere consapevoli che un giorno dovremo comparire alla presenza del Signore. Quindi, per ognuno di noi presente oggi e per ogni nuova generazione, la sfida del patto è sempre quella del oggi. Come ci dice appunto l'autore alla lettera degli Ebrei, Ebrei 4, 13 a 15, esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi indurisca per la seduzione del peccato. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Mentre ci viene detto oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Quindi, anche per ciascuno di noi è vero quello che il Signore ci dice, cioè che è Lui che ci costituisce per essere il suo popolo rinato, per servirlo, amarlo e ubbidirlo, perché è Lui che ha fatto un patto eterno, quando diceva in Geremia 24, metterò il mio occhio su di loro per il bene, darò loro un cuore per conoscere me che sono il Signore, saranno mio popolo e io sarò loro Dio, perché si convertiranno a me con tutto il loro cuore. Quindi, è questa la verità biblica, Dio avrebbe dato al popolo un cuore per comprendere e ubbidire, nell'ambito di un patto non semplicemente rinnovato, ma completamente nuovo. Ecco i giorni che vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele. È vero per noi oggi? Siamo un popolo rinato per servire, amare e ubbidire Dio? Cari fratelli, sorelle, amici, ragazzi, Dio ha fatto sì che anche noi conoscessimo la nuova nascita. Se siamo qui è perché abbiamo conosciuto questa nuova nascita in Cristo, e con la sua parola che oggi possiamo leggere, studiare, meditare, dovremo riconoscere che è veramente un privilegio da esprimere con gioia e devozione ogni giorno. Preghiamo il Signore affinché la sua parola sia scritta nei nostri cuori e così da poterla mettere in pratica per essere veramente felici, come ci dice Giacomo. Chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, in essa persevera, Non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Quindi abbiamo visto che il popolo di Dio deve ricordare sempre la fedeltà di Dio. Un popolo che è stato scelto per essere un popolo rinato per volontà di Dio. Così vogliamo vedere insieme quello che Mosè dice al popolo di Dio. Cioè, deve riesaminarsi ed essere in azione. Vediamo questo terzo punto. Il popolo di Dio deve riesaminarsi ed essere in azione. Questi dei versetti dal 15 al 27. In questi versetti possiamo vedere che Mosè riesamina quello che il popolo di Dio può vedere, cioè altre nazioni piene di idolatria, un tema molto rilevante del libro. Infatti diverse sono state le predicazioni di questo tema dell'idolatria. Quindi Mosè ripete con queste parole: non vi sia tra di voi uomo o donna o famiglia o tribù che volga oggi il cuore lontano dal Signore nostro Dio per andare a servire gli dèi di quelle nazioni. Vediamo che Israele è messo in guardia contro l'idolatria delle nazioni proprio perché stava entrando in quelle nazioni che confidavano nei loro dèi, quelli dèi che promettevano fertilità, prosperità e tutto quello che il popolo di Dio già possedeva. Il popolo di Dio già possedeva queste benedizioni. Quindi l'esortazione frequente per il popolo di Dio e per ciascuno di noi non all'idolatria, a quell'idolatria nascosta o anche visibile. Il Signore ci dice non all'idolatria, perché Dio è l'unico Dio, il vero Dio, unico e uno e trino. Allora un particolare importante di tutto il libro che abbiamo notato, è stato parlato anche molto del versetto 27 e 28, è proprio questa fede e ubbidienza, che è anche stato richiamato Abramo, fede e ubbidienza. Questa formula di fede e ubbidienza avrebbe permesso al popolo di ereditare tutte le benedizioni promesse da Dio. Quelle benedizioni che abbiamo appunto visto nel capitolo 28 dall'1 al 14. Ma l'assenza di fede e ubbidienza avrebbe aperto invece la porta a giudizi di Dio. Invece di benedizione ci sarebbe stata la maledizione. Questo abbiamo visto nel capitolo 28 dal 15 al 68. Come ci diceva appunto la settimana scorsa il pastore Matteo, il popolo di Israele viveva già le benedizioni di Dio, ma in questi versetti che abbiamo letto del 15 al 28, il popolo è messo di fronte ad una scelta: continuare a dipendere di Dio, cioè a godere le sue benedizioni, o seguire l'idolatria. O seguire l'idolatria ed essere oggetto delle maledizioni annunciate. Possiamo dire che la disubbidienza da parte di Israele era sinonimo di dimenticanza della fedeltà del loro Dio. Il motivo di tutte le maledizioni sta proprio nell'abbandonare il Signore, come è detto nel versetto 24 e 26, perché hanno abbandonato il patto del Signore. Per questo si è accesa l'ira del Signore contro questo paese, ed egli ha fatto venire su di esso tutte le benedizioni scritte in questo libro. Allora possiamo dire che Israele esiste per volontà di Dio. Non sarebbe stata una nazione se non fosse stato Dio a chiamare per primo a chi? Abramo. Quando dice in Genesi 22, la tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Ma nel libro del Deuteronomio abbiamo visto che Dio ha voluto un popolo che fosse il suo tesoro particolare. Questo abbiamo visto in Deuteronomio 7, versetto 6. E attraverso lui manifestare a tutte le nazioni la sua misericordia e la sua potenza. Quindi, anche per noi oggi, che siamo una piccola rappresentanza del popolo di Dio, sono rivolte queste parole del Signore Gesù, quando ci dice: voi siete la luce del mondo, non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nel cielo. Questo Matteo 5, versetto 13 al 16. Questa è la missione del popolo di Dio in azione, come dice nel manifesto di Manila. Essere una testimonianza per Cristo attraverso le loro parole, con la loro laboriosità, con la loro onestà e prudenza, con il loro impegno per la giustizia, e specialmente se della qualità del loro lavoro quotidiano traspare che questo è fatto per la volontà di Dio, poiché la vera testimonianza proviene da un cuore traboccante d'amore per Cristo. Essa è un compito che riguarda tutto il popolo di Dio, senza eccezione, tutti noi. Penso che a fronte di quello che abbiamo detto fin qui, ognuno di noi deve esaminarsi alla luce della parola di Dio, come dice il Salmo 139, esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore, affinché, appunto, come abbiamo letto, non si illuda nel suo cuore dicendo: avrò pace anche se camminerò secondo la caparbietà del mio cuore. Questo nel versetto 18. Perché la parola di Dio è sempre una luce nei nostri sentieri, e quella luce deve essere illuminata, cioè accesa, tutti i giorni della vita, non solo la domenica, non solo il venerdì, ma tutti i giorni questa luce, come è anche stata detta da Emanuela. Questa parola di Dio deve essere illuminata tutti i giorni affinché altri possano vederla, soprattutto coloro che vivono ancora nelle tenebre. Cari fratelli e sorelle, chiediamoci: coloro che sono vicino a noi vedono quella luce? Le nostre vite riflettono quello che abbiamo imparato o stiamo imparando della parola di Dio? Chiediamoci e lavoriamo anche in questo. Interessante questa immagine che vediamo nel versetto 19, quando dice: in questo modo chi ha bevuto largamente porta a perdizione anche chi ha sete. Possiamo pensare appunto a una persona che, avendo bevuto abbondante acqua, stia come se il suo stomaco appunto di scoppiare. Mi ricordo io in estate, quando si ha tantissima sete, si beve che poi lo stomaco sembra che stia per scoppiare. Allora lì vediamo che dice che non solo lui subisce il male, ma anche colui che non ha bevuto. Perché? Allora, perché sicuramente non può dargli la sua acqua, mentre lo inonderà delle sue lamentele, le quali risulteranno così fastidiose a quell'altro che dirà: non ti sopporto più. Allora, se non sappiamo dissetare con la parola di Dio, saremo capaci soltanto di rendere arida la vita degli altri, e anche la nostra sicuramente. Allora, per la conclusione, vogliamo leggere quest'ultimo versetto che dice: le cose occulte appartengono al Signore nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Possiamo dire che soltanto il Signore conosce il futuro di ciascuno di noi. Ma ciò nonostante, possiamo vivere il presente alla luce della parola di Dio, perché nella legge di Dio nella Santa Scrittura, ci sono parole necessarie per il nostro bene. Il Signore ci ha rivelato tutto quello di cui abbiamo bisogno, ma ci chiama a ricordarci sempre chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. Dobbiamo ricordare il passato per glorificarlo per l'opera compiuta in nostro favore, mandando il suo Figlio Cristo a morire per i nostri peccati. Dobbiamo lodarlo nel presente, oggi, insieme alla sua Chiesa, il suo popolo, esaltarlo per quello che compie ogni giorno e così vivere per glorificarlo, perché questo è il nostro scopo, glorificarlo in Lui e gioire in Lui sempre, amarlo e servirlo. Quindi camminiamo fiduciosi sotto la sua protezione per giungere alla meta finale, ma non solo camminiamo, ma corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Amen.